A questo punto scatta l'allarme. Immediatamente sul nascere di questa politica, i partner Pelosi della Germania vedono il rischio e cominciano una serie di contromisure di vera e propria guerra finanziaria per bloccare questo sviluppo del mercato del marco, che rende di nuovo la Germania la moneta trainante in Europa e quindi condiziona alle scelte della banca centrale tedesca i processi di unificazione economica dell'Unione Europea. Questa guerra economica ha vari aspetti, alcuni più visibili, alcuni meno visibili. È una mia opinione che non esporrò stasera, che anche la ridicola epica della secessione del nord-est italiano abbia a che fare con questi aspetti qui. Nord-est italiano è un'area che produce per esportare nell'area del Marco, per cui insomma rientra un po' in queste logiche qui. Ma un aspetto sanguinoso e decisivo riguarda la ex Jugoslavia, dove fenomeni secessionisti legati alle elite politiche, alle classi dirigenti locali, al governo sanguinoso di contraddizioni sociali che rovescia sulla guerra con l'esterno la gestione di queste contraddizioni, legati alla caduta della situazione di privilegio economico che dava alla vecchia Jugoslavia socialista il fatto di non essere schierata né con un blocco né con l'altro, come capofila dei paesi non allineati, godeva di investimenti che venivano riconvertiti in produzione industriale da parte dell'uno e dell'altro blocco. Il paradosso grosso è che in Bosnia nel 1989, a 250 km di distanza, si producevano a Mostar il Gazelle, l'elicottero d'attacco della NATO usato su tutti i fronti di guerra del mondo, su licenza francese, e a Slavonski Brod, cioè vicinissimo, il T-84, il più importante mezzo corazzato dell'artiglieria mobile russa, un carro armato con puntamenti satellitari, un'arma fatta scientifica del patto di Varsavia. Bene, chiaramente la caduta dell'ordine bipolare blocca questo sistema di equilibri che permette gli investimenti dalle due parti e che dà benessere e ricchezza. Le classi dirigenti si trovano a dover cavalcare delle crisi economiche terrificanti. Per capirci, in Serbia alla fine degli anni Ottanta si arriva al fenomeno che gli economisti chiamano scherzosamente della doppia birra. Se tu vai al bar e vuoi bere due birre, sarà meglio pagare in anticipo, perché sennò mentre bevi la prima, la seconda aumenta di prezzo, l'inflazione galoppa a livelli tali che a un certo punto nei supermercati belgradesi degli altoparlanti avvertono le signore che la merce nel carrello costa lo 0,5% in più di quando hanno preso quel carrello e hanno cominciato a mettercela. Questo crea delle rivolte sociali. La Jugoslavia quindi è il settore sensibile, dove la Germania interviene pesantemente sulle due repubbliche settentrionali, la Croazia e la Slovenia, che sono le più ricche economicamente, sono le punte di diamante del sistema produttivo industriale, ma sono anche, soprattutto, i due paesi, questo è l'elemento fondamentale, commercialmente più avanzati, che hanno la possibilità di intrattenere relazioni indipendenti col mercato del marco, perché sono in grado di intrattenere relazioni commerciali anche perché hanno una capacità di consumo maggiore. Le grandi aree rurali del sud della Jugoslavia non consumano particolarmente, non sono da questo punto di vista una potenza economica, le due repubbliche settentrionali lo sono potenzialmente, interessano alla Germania. Allora gli alleati europei, cosiddetti alleati, Inghilterra e Francia in prima battuta, ma ripeto anche l'Italia, operano sul fronte opposto con la stessa efficacia, creano linee di credito privilegiate, cioè agganci di moneta 1-1, iniezioni di moneta a tassi bassissimi, iniezioni finanziarie sulle banche, legittimazione diplomatica, ma anche appoggio politico e militare alle altre repubbliche, in particolare alla Serbia, che da un lato sembra garantire la continuità della vecchia Jugoslavia, ma è un equivoco, e dall'altro sta perseguendo, attraverso una classe dirigente formatasi intorno a un astuto banchiere cresciuto negli Stati Uniti, alla scuola di Henry Kissinger, suo amico personale, e di Milton Friedman, il sistematore in senso iperliberista del Cile golpista di Pinochet, quest'uomo è Slobodan Milošević, una classe che astutamente sta utilizzando il linguaggio politico di continuità del vecchio sistema per una politica che di fatto è di organizzazione autoritaria liberale e di impianto nazionalista. Inghilterra e Francia si trovano quindi a sostenere fortemente, finanziariamente, diplomaticamente, militarmente la Serbia, per semplificare, le due micropotenze che nascono in quel momento sono la Serbia e la Croazia, e la Germania dietro la Croazia. Attenzione, Tito aveva detto una cosa al momento del varo della Costituzione jugoslava del 1974, quando fu definito il sistema delle nazionalità, dell'esercizio dei diritti civili di ciascuna comunità nei termini in cui li conosciamo, che conosciamo fino alla dissoluzione della ex Jugoslavia. Tito aveva detto: la Jugoslavia è una costruzione progressiva, forte e insieme fragile. Fragile perché le due nazionalità principali, serbi e croati, devono convivere in essa. Quando una delle due nazionalità si allontanerà, allora non ci sarà più Jugoslavia. Questo per una ragione legata al meccanismo costituzionale jugoslavo. La Jugoslavia si rifà nella sua costituzione a una tradizione di stampo germanico, di rapporto fra popolazione e istituzioni dello Stato, cioè all'idea, per dire, nell'Europa occidentale si costituisce lo Stato intorno all'idea che il diritto di cittadinanza è definito dall'essere tutti sudditi dello stesso sovrano, no? O tutti abitanti dello stesso territorio, ma comunque tutti identicamente titolari di diritti. In una certa forma di diritto germanico, che risale a Bachofen fondamentalmente, e che però è ripresa nel nostro secolo da Schmitt, da Junger, eccetera, si ha invece l'idea che l'entità, la comunità nazionale, abbia diritto a darsi istituzioni statuali proprie, cioè a farsi il proprio Stato. Ogni comunità nazionale, comunque la si voglia definire, ha diritto a fare il proprio Stato. Allora che cosa fa Tito? Tito costruisce un sistema costituzionale delicatissimo di equilibri in cui la titolarità delle istituzioni viene definita attraverso il fatto di nominare tutte le comunità. È in quel momento che i musulmani, che fino ad allora non erano considerati come un'entità costitutiva della Jugoslavia, diventano un'entità, perché non nominarli nella Costituzione significa non farli titolari dei diritti civili. È essenziale essere nominati come comunità per essere titolari dei diritti civili. Che cosa dice? Se se ne va una delle due comunità maggioritarie, se se ne vanno i serbi, per dire, quello che resta non è Jugoslavia, ma è una grande Croazia in cui tutte le minoranze non hanno titolarità e diritti civili, perché cade questo meccanismo di equilibrio. Se se ne va la Croazia è l'equivalente alla grande Serbia. Nel 90, quando i partiti nazionalisti in Jugoslavia prendono il potere in tutte le repubbliche, si scopre che cosa vuol dire. La Croazia vara una costituzione terrificante. L'articolo 1 recita: la Croazia è la Repubblica dei Croati. Per un paese che ha il 30% della popolazione non croato è pesantissimo, significa che gli altri non hanno diritti civili, la maggioranza sono i serbi dell'Ucraina. E la Serbia fa lo stesso, elabora una nuova costituzione che elimina completamente dal dettato costituzionale le minoranze nazionali, in particolare le due più forti, che sono gli albanesi nel Kosovo e gli ungheresi in Vojvodina, che godevano di una propria autonomia. Eliminarli significa non renderli più titolari di diritti civili. Così accade che nel 1989 esplode la rivolta dei minatori di Titova Mitrovica in Kosovo, viene identificata artificiosamente dal potere serbo come rivolta nazionalista albanese e repressa con le armi, vanno i carri armati in piazza. Così tutti capiscono bene che cosa vuol dire modificare le costituzioni. A questo punto avviene una cosa, e qui forse si può far concludere schematicamente il discorso sulla prima fase dei Balcani. Avviene che interviene l'Europa. Interviene l'Europa con una conferenza di pace duplice, prima a Lisbona, poi a Ginevra, che ha il suo momento culminante in un giorno particolare, che è il 6 settembre del 91, uno dei giorni, secondo me, più tristi della storia d'Europa. Il 6 settembre del 91 a Ginevra si discute un piano di risoluzione della crisi jugoslava, che ormai è in stato di conflitto aperto in Croazia, proposto dalla Germania. E guardate che non è un piano orrendo, perché la Germania propone il riconoscimento simultaneo di tutte e sei le repubbliche che sono nate dalla dissoluzione della Jugoslavia, che sono la Slovenia, la Croazia, la Serbia, il Montenegro, la Bosnia e Erzegovina e la Macedonia. La risoluzione tedesca prevede il riconoscimento simultaneo di tutte le sei repubbliche e l'avviamento dei meccanismi di annessione alle istituzioni europee, quindi istituzioni commerciali prima, organizzazione per il commercio, per la sicurezza e poi Consiglio d'Europa, quindi comunità e successivamente Unione Europea. Si alza Lyotard, il ministro degli esteri francese, e mette il veto. Dice: no, la Francia su queste condizioni non tratta, noi trattiamo soltanto il riconoscimento di Slovenia e Croazia. Aspetta, gli inglesi condividono il veto francese, mettono il veto anche loro. Apparentemente è una mossa filo tedesca, perché i tedeschi non gliene frega niente, ripeto, delle aree del sud rurale che non hanno capacità di consumo e di commercio, gli frega della Slovenia e della Croazia. Apparentemente è una mossa filo tedesca, apparentemente è una mossa filo slovena e filo croata, se ne vogliono andare per garantirsi un futuro europeo lasciando i pesi morti del sud. In realtà, se si tiene conto di quello che aveva detto Tito, ma che era un'analisi della realtà costituzionale ed economica della Jugoslavia, è una mossa profondamente filo serba e filo belgradese, perché legittimare la secessione di Slovenia e Croazia significa garantire davanti al mondo che il resto è Jugoslavia con capitale Belgrado, cioè creare esattamente quella grande Serbia che prevedeva Tito, togliendo legittimità e titolarità di diritti a macedoni, rom, musulmani di Bosnia, albanesi del Kosovo, eccetera. Cioè significa, la mossa è diabolica, significa scatenare una guerra che è ben più pesante del conflitto in Croazia, che è un conflitto di definizione di confini tra due micropotenze locali che hanno già la loro rete di relazioni internazionali alle spalle, che devono garantirsi e consolidarsi. Ma lì in mezzo c'è uno stato cuscinetto che è la Bosnia, dove le popolazioni sono talmente mescolate che tutti pensano la guerra non sia possibile, perché finirebbe per entrare dentro le famiglie, sarebbe uno sterminio.
Odio che non faccia più tornare indietro, quindi con lo sterminio, con lo stupro di massa, con pratiche di una violenza inedita, perlomeno che non ha nella pulizia etnica un incidente, ma proprio l'obiettivo, muove i civili. La guerra del Kosovo ha i civili come arma, perché da un lato Milošević lancia queste masse di profughi contro i paesi vicini per destabilizzarli. In Macedonia, ah, io non ho parlato della Macedonia oggi, ma credo sia chiaro dal quadro che la Macedonia è lì per esplodere di nuovo, da un lato perché gli americani hanno da fare da un'altra parte, quindi è il momento per i nazionalisti di chiedere conto, e dall'altro perché le contraddizioni sono tutte aperte, e se il corridoio 8 non è più attuale non c'è più la necessità di controllare quell'area lì, quindi tutte le tensioni locali possono esplodere. Io mi aspetterei di qui a mesi una nuova esplosione della Macedonia. So che fare previsioni significa sputtanarsi a breve, quindi mi prendo il rischio. E dall'altro la NATO usa quelle stesse masse di profughi ammassandole contro i confini, impedendo alla gente di scappare, se erano concentrati a Kukës, ve lo ricorderete, in Albania, a ridosso del Kosovo, perché così se fosse necessario fare l'offensiva di terra la si giustifica col rischio che corrono i profughi, bisogna proteggerli, bisogna andare lì di terra. Quindi i civili come arma. Si arriva all'11 settembre, i civili come arma, come vittima, come obiettivo e come luogo teatro della guerra. Escalation che usa sempre di più i civili, strumentalizzandone la risposta, dando un valore sempre più forte alla guerra di bassa intensità, cioè la propaganda, la strumentalizzazione della società civile, eccetera, dando un valore militare alla repressione dei movimenti antagonisti. Secondo me Genova sta perfettamente in questo paradigma qua. Bisogna massacrare i movimenti che hanno una coscienza internazionale, perché ci lavorano, quelli che fanno cooperazione, volontariato, eccetera. Vanno benissimo per santificarli quando sono là e non rompono i coglioni, ma quando parlano di diritti li macello. E così è stato Genova. E beh, in questo contesto la società civile, proprio perché arma, oggetto di strumentalizzazione, campo di battaglia e obiettivo della guerra, non è più uno scontro tra militari, non è più uno scambio di missili fra continenti, tragicamente, paradossalmente, ha molto di più da dire. Ha un ruolo molto più delicato, può inceppare in maniera molto più decisiva i meccanismi di quanto fosse possibile nel vecchio ordine bipolare. Un esempio tragico e pericoloso, qui poi però me lo confermerà Giampaolo perché non ne sono sicuro, lo dico come ipotesi, è la massa fondamentalista che cresce in paesi islamici filo occidentali. Tutti ci auguriamo che non prenda il potere, perché porterebbe veramente alla radicalizzazione, allo scontro nei termini barbari dello scontro di civiltà che vorrebbe il nostro Berlusconi e che vorrebbe Bin Laden. Però è un esempio concreto di quanto la società civile, per quanto contorta, distorta e strumentalizzata, possa influenzare in qualche modo gli andamenti bellici. Io credo che nelle guerre degli anni 70 e 80, quelle combattute per procura dal blocco sovietico e dal blocco atlantico, questo ruolo la società civile non lo potesse avere. Quindi paradossalmente e tragicamente la situazione è più fertile sia di sviluppi tragici che di sviluppi pacifici.
Sì, no, sono molto d'accordo su quello che ha detto Carlo, giusto? Luca. No, il punto è un po' questo, prima ne avevo accennato, siete di capire come mai questa egemonia sia arrivata, e a partire anche dalle cose che ha detto Luca sul caso Bosnia. Per esempio, una delle cose che mi viene in mente è che il caso Bosnia poté anche verificarsi storicamente, perché ci fu un grande sterminio di una eresia medievale che poi era quella dei Bogomili. Allora, se uno arriva lì e stermina tutti, è chiaro che il primo che arriva lì, in questo caso furono gli ottomani, diciamo così, lasciò una percezione positiva degli ottomani e quindi dell'islamismo, e molto negativa di chi poi quel massacro ebbe a compiere, cioè i cattolici. Però, a parte questo, il punto è che io lo chiamo islamismo radicale o islamismo politico, e uso il singolare, ma in realtà bisognerebbe usare il plurale. Com'è che a un certo punto queste masse di giovani, io mi ricordo l'FP e l'EP di George Abbasi negli anni 70, che era un'organizzazione marxista legata appunto alla parola d'ordine del territorio palestinese eccetera eccetera, come accade che nel giro di 20 anni tutte le mouvance che si ispirano in ogni caso a correnti di lettura della storia, della realtà marxiste, vengano a trovarsi rifluite su una parola d'ordine che secondo me mi stupisce sempre, però è la sharia, nel senso che oggi la parola d'ordine dell'islamismo radicale è la sharia, nient'altro che la sharia, l'applicazione della sharia. Allora ho provato un po' appunto a cercare di chiarire questo per ciò che riguarda i miei paesi. Si trattava di paesi, quindi Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan e tutti e cinque, nei quali dopo il 91 le élite al potere, che erano élite espresse comunque dalla nomenclatura comunista, si sono ristrutturate in qualcos'altro. E si sono ristrutturate in qualcos'altro anche perché chi più chi meno in questi paesi un dato etnico importante comunque era rimasto. Chi più chi meno vuol dire che una delle letture che dobbiamo fare dei talebani è che i talebani sono un fenomeno pashtun, cioè di una etnia precisa. Tutta la guerra in Tagikistan, che ho seguito, ho scritto anche delle cose per Giano, eccetera, eccetera, viene erroneamente scambiata per una guerra tra neocomunisti contro islamisti. In realtà poi si scopre che c'è i Kuliabi e i Garmi da una parte e gli altri dall'altra, quindi gente che ha sempre avuto il potere anche nel periodo del socialismo reale e gente che invece non ce l'ha mai avuto. A un certo punto chi non ce l'ha mai avuto cerca attraverso le sue reti amicali, attenzione perché poi nella realtà sovietica la distribuzione delle prebende, dei privilegi, dei posti all'università eccetera eccetera avveniva certo su base di partito, ma avveniva soprattutto su base etnica, e quindi questo, cioè uno a prima vista dice ah sì è la guerriglia islamista, invece in realtà in Tagikistan non era così, e anche questo dato va limitato perché una serie di problemi che abbiamo oggi o comunque che hanno gli americani oggi è quello di portare il re come elemento super partes capace di riunificare i tagiki, gli uzbeki, gli azzara e così via. Quello che accade secondo me è che c'è un tentativo dell'Iran, e notate che nella rivoluzione iraniana la richiesta di giustizia sociale, giustizia economica era profonda. Etienne, che è uno studioso francese, lo riconosce questo, e la messa in discussione degli equilibri non era solo così a carattere etico o a carattere religioso, era a tutti gli effetti una richiesta anche economica. Questo per dire che cosa? Se tu mi prendi l'aspetto sharia e me lo porti avanti, come è successo in Turchia, il Refah a un certo punto diventa una grande realtà, il Refah è il partito islamista turco, diventa una grande realtà della Turchia e vince le elezioni. Ma una delle parole d'ordine che il Refah mette lì per vincere le elezioni è l'abolizione dell'interesse, perché l'interesse non è conforme alla sharia. Allora voi potete capire bene che tutti i ceti medi, tutti quelli che pagano un mutuo, tutti i commercianti, tutti gli imprenditori un po' meno perché sono più occidentalizzati in Turchia che altrove, in ragione di Mustafa Kemal, in ragione della laicizzazione con lo Stato, però comunque quell'amo lì è un amo al quale abboccano. È vero, la zakat è secondo la sharia, invece l'interesse è occidentale. E a un certo punto la Turchia, nella quale è interessante notare che sia l'esercito a fare l'ago della bilancia come in Pakistan, questo partito viene messo tukur, fuori legge tukur, ma la vittoria viene ottenuta su una base assai concreta, che è quella dell'abolizione dell'interesse in quanto non conforme alla sharia. Quello che accade dal 79 in poi in tutta quest'area è un tentativo dell'Iran di esportare la sua rivoluzione, di esportare queste parole d'ordine, un tentativo che possiamo dire oggi sia fallito, nel senso, a parte Hamas in Libano, a parte gli Hazara sciiti in Afghanistan, l'Iran è stato contenuto, potremmo dire, ed è stato contenuto su vari piani, uno dei quali è il fatto che io nel mio libro descrivo queste battaglie, queste guerre gigantesche fra sciiti e sunniti, perché l'UMA, il mondo islamico, è pretesa in quanto comunità unitaria, in realtà anche se è fatta di tanti ismi. Quindi ci sono battaglie in cui Tamerlano prende delle città agli sciiti e poi costruisce delle piramidi di teschi con i morti per incutergli timore. Ecco, quando io penso al fatto che quando i talibani conquistano Mazar-i Sharif uccidono più o meno senza remore 11 diplomatici che hanno lo statuto diplomatico iraniani, che poi sono consiglieri militari del Wadat, eccetera eccetera, è lo stesso contrasto che noi abbiamo visto nel corso della guerra Iraq-Iran, ma anche nel corso di altre guerre precedenti fra sciiti e sunniti. Non so quanto tempo fa descrivevo la situazione in Pakistan. Il Pakistan è un paese dove negli anni scorsi era usuale andare davanti alla moschea di sciiti e mitragliarli, oppure da parte degli altri andare davanti alla moschea di sunniti e mitragliarli, perché anche questo è un clivage, direbbero i francesi, che è concreto. Quindi l'Iran viene, per così dire, contenuto. Quello che invece si muove in altri paesi, che a prima vista così potrebbero essere lontani da questo scacchiere, ma in realtà fanno parte di alcune di queste cose, e in assoluto questo è l'Egitto, è che l'esperienza, per esempio, dei fratelli musulmani ha molto più, come dire, concretezza economica di quanto si ritenga. Andare da un tizio e dirgli no, no, qui ci manca la sharia, con la nostra sharia i problemi saranno risolti, è un conto. Ma, come ho anche avuto occasione di dire, se uno gli resta orfano e il bambino se lo carica la comunità che i fratelli musulmani da anni muovono, che è la mutua assistenza, che è l'aiuto, che è la solidarietà, sostituendosi così a uno Stato che in realtà non esiste. Quindi il tipo deve andare a fare un'operazione, il quartiere si mobilita, i fratelli musulmani mobilitano il quartiere, tirano sui soldi e va a fare l'operazione. È chiaro che questo poi ha una rispondenza nel concreto, da un lato di riconoscenza, ma anche di capacità di mobilitazione. Tutte le famiglie dei martiri sembra che abbiano, perlomeno questo è un dato che io ho dalla Palestina, sembra che abbiano però dei reso di sostegno, nel senso che quando viene a mancare questa persona, le altre famiglie locali si autotassano per sostenere quella famiglia. E questo non è ideologico, questo è concreto, questa è concretezza della vita. Tu sai che non sarai mai solo, la comunità si incaricherà di te. Ma detto questo, perché parlavo di ismi? Perché comunque all'interno dell'islamismo politico ci sono in concorrenza vari piani. Per esempio, ho sentito parlare di Bin Laden come califfo virtuale. Se nell'islamismo politico qualcuno si muove, nessuno gli può dire che è eterodosso. Il fatto che il califfo sia stato deposto nel 24 in Turchia fa sì che il mondo musulmano sia un mondo dove tutti hanno la loro legittimità. Anche il concetto stesso di jihad, che è molto erroneamente tradotto con guerra santa, è inizialmente un concetto di sforzo. Sforzo, io non so, ci ho sempre visto molta similitudine col concetto di conatus spinoziano, cioè fare quello che posso per evitare di cadere in tentazione, combattere dentro di me soprattutto. Difatti c'è una piccola jihad e una grande jihad. Solo poi col tempo questa jihad diventa qualche cosa che è anche militare e diventa un obbligo collettivo su cui la pubblicistica è ambigua, quindi delle volte, essendo svolto dalla comunità, basta che lo faccia uno per tutti, come quando tu sei ammalato, se devi andare alla Mecca, incarichi uno, ci va lui e siamo a posto. Allora, come accade che nel giro di 20 anni questo islamismo politico non solo abbia preso il sopravvento e abbia conquistato l'egemonia, ma che sia arrivato a chiudersi anche in un vicolo cieco come questo? Perché io credo che Gilles Kepel abbia ragione, quando si arriva a una vicenda come le due torri, lì c'è una sconfitta politica, la capacità dell'islamismo politico sarebbe stata quella di mobilitare le masse, anche militarmente, però su un piano diverso, che non fosse quello del terrorismo, che fosse quindi un piano di combattimento aperto, eccetera, eccetera. Progetto Taliban. Il progetto Taliban, diceva esattamente Luca, è un progetto che arriva nel 96, ma viene pensato nel 94, in un momento in cui Benazir Bhutto è in grande crisi, ed è un progetto che si fonda sulle, tra virgolette, l'Eldorado del Mar Caspio, nel senso che non che il Caspio abbia chissà quali ricchezze, tutto sommato però il Turkmenistan è il quarto paese produttore di gas nel mondo. Tutto sommato il Kazakistan ha il più grande giacimento petrolifero del mondo, che non sono granché rispetto ai giacimenti che ha il Kuwait, che ha l'Arabia Saudita, eccetera, eccetera, ma potrebbero essere l'ago della bilancia nelle decisioni dell'OPEC. Difatti ci sono tutta una serie di incontri che l'OPEC conduce, perché l'OPEC ha sempre snobbato il gas naturale. Voi dovete, per cui bisogna pensare che le cose che diceva prima Luca, il progetto Blue Stream, è dell'ENI. Non è che noi non ci siamo. Vabbè che l'ENI sarà una delle poche multinazionali italiane che hanno una capacità di proiezione all'estero, di globalizzazione, eccetera, eccetera, ma quasi un terzo del gas che arriva in Lombardia viene dalla Siberia. E la Siberia non è qui, nel senso, con lo schema italiano di un antropismo profondo, per cui ogni 10 km c'è un paese, è un conto, ma sono migliaia e migliaia di chilometri. E quindi questo aspetto del, diciamo così, del lavorare in quella parte del mondo per o destabilizzare, o riuscire a regolare, o riuscire in ogni caso a avere una carta di riserva nei confronti dell'OPEC, è un progetto che forse con Clinton non viene molto cullato, ma o comunque viene cullato. È certo che con l'amministrazione Bush, con quello che Bush ha combinato con i suoi amici petrolieri, quindi nuovi scavi in Alaska, crisi petrolifera californiana e comunque volontà di un controllo di un certo tipo paradossalmente diversa dal disimpegno da Kyoto, eccetera, eccetera, è un progetto che va avanti. Tant'è vero che gli Stati Uniti avevano un consigliere speciale per il Caucaso e un consigliere speciale per l'energia in Asia centrale. Altre cose che adesso butto lì senza un ordine, l'Uzbekistan è stato per un po' di anni nel mirino degli Stati Uniti per violazione dei diritti umani. A un certo punto, nel 98, quando già gli Stati Uniti stanno pensando a chi può essere l'alleato regionale, hanno già più o meno scelto l'Uzbekistan al di là di un problema di diritti umani, perché il problema di diritti umani per gli Stati Uniti vale quando loro vogliono, quando loro non vogliono non vale. Tant'è vero che bisognerebbe qui aprire una parente, come dice il dottore, la apro. Quando nel 98 salta in aria un palazzo a Mosca e ci sono più di 300 morti, i servizi segreti russi si dichiarano sicuri del fatto che siano stati i ceceni, che tra l'altro avevano già dichiarato in diverse occasioni che avrebbero colpito Mosca. Parte la seconda guerra cecena e gli Stati Uniti vanno subito all'ONU a dire: ah, violate i diritti umani e fate questo e quest'altro. Tenete conto che Maskhadov, che è il presidente ceceno, è stato ricevuto a Washington solo due mesi prima delle torri. E come voi tutti potete vedere, la Cecenia adesso è fuori gioco, anche perché Khattab, i vari leader ceceni, sono un tutt'uno con Bin Laden. E quindi qui questa cecità è continuata, tant'è vero che gli Stati Uniti frenano con i Taliban quando Madeleine Albright va in Pakistan nel 97 e prende la questione delle donne, malgrado abbiano fatto manganellare le femministe davanti alla sede della UNOC in California, no? E dice: ah, no, noi non possiamo perché i diritti umani a questo punto sono violati. Allora, cosa succede? Che se non mi sbaglio, a febbraio 98 scoppiano 7 autobombe a Tashkent, 3 delle quali vicino al percorso dove il presidente Karimov sarebbe passato e doveva passare da lì a pochi minuti. A quel punto lì succede qualcosa. Gli Stati Uniti, che già si erano impegnati per esempio ad evacuare tutto l'uranio che il Kazakistan aveva, è vero che gira, è chiaro che l'ex Unione Sovietica è più permeabile che mai, ci sono dei fisici nucleari che guadagnano $100 al mese, che basta che una vada in un bar e faccia lo striptease, guadagna $100 in una sera. E quindi è evidente che la fuga di cervelli da un lato, la situazione economica, ha fatto la realtà dell'Unione Sovietica dell'ex Unione Sovietica una realtà permeabile anche al furto di materiale fissibile. E in ogni caso l'Uzbekistan viene scelto, come dicono loro, come pilastro regionale. Nel Fergana, che è una parte dell'Uzbekistan, a un certo punto il presidente Karimov vieta di portare la barba, perché la barba a quel punto diventava come un segnale della reislamizzazione progressiva dei costumi e così via. Si noti che in tutti questi anni c'è stata una grandissima attività dell'Arabia Saudita, che tutti noi sappiamo che, disponendo di petrodollari, poi in certi periodi in grande quantità, in altri periodi in minore quantità, che tende a promuovere però un tipo di islamismo che, diciamo così, fa gioco a una radicalizzazione di una certa idea religiosa. È un islamismo che si definisce come wahhabita, dal suo teorema che si chiama Wahhab, e che vieta tutta una serie di cose. Per esempio, in Asia centrale c'era una grande realtà di confraternite sufi, che sono confraternite, prendiamo un po' San Francesco per farci un'idea, ed è la stessa cosa, se qualcuno ballava, qualcuno si metteva in preghiera con Dio, qualcuno li venerava come santi. L'Arabia Saudita dice: io pago la moschea, però va combattuto questo. Ieri sera con un amico che ce l'ha parlavamo di mulidismo in Africa, no? Mauritania, Sudan, eccetera, hanno fenomeni di questo tipo. Com'è che a un certo punto queste confraternite, che in Cecenia si sono duramente impegnate e sono state, come dire, conquistate da Khattab e dei suoi, ma in altre parti dell'Asia centrale hanno sempre funzionato un po' come islamismo popolare, come, diciamo così, punto di fuga dalla volontà del potere di controllare anche le istanze religiose. Tant'è vero che in Asia centrale, i Naqshbandi e queste confraternite qui non sono favorevoli all'islamismo politico, sono un problema rispetto all'islamismo politico, perché si pongono in una posizione che potremmo definire di quietismo. Sono io e Dio, io prego, anche perché hanno dei rituali particolari, eccetera. A un certo punto in questi anni l'Arabia Saudita mette molti miliardi e molti soldi in competizione con l'Iran e in competizione con la Turchia, che sulla carta nel 96 avrebbe dovuto avere tutti i numeri per riuscire a passare in quella parte del mondo, perché è un paese occidentalizzato, perché è un paese laico e questi paesi hanno tutti uno statuto laico, perché la lingua è la medesima dal punto di vista della radice, cioè il turco sta a queste lingue come l'italiano al francese, sia l'usbeco, il kazako, l'unica eccezione è il tagico, che è una lingua iraniana. Insomma, a un certo punto, molto in maniera molto semplicista, il Parlamento si è deciso di fare una guerra, ma gli elementi, l'analisi in questo paese non c'è mai stata. Non si sa quasi esattamente che cosa rappresenti l'Afghanistan, non si sa perché. Gli unici forse che hanno una visione del caso sono quelli dell'ENI, e questo oleodotto, no, che doveva partire appunto dal Turkmenistan, dovevano essere due progetti, uno oleodotto e un gasdotto. E perché doveva andare a Karachi? Ovviamente perché il Pakistan è un paese amico. L'alternativa che gli Stati Uniti hanno sempre promosso è il terminale petrolifero di Ceyhan, Alessandretta, come diceva Luca. Questo è un terminale nuovissimo, bellissimo, straordinario, solo che lì ci finiva il petrolio iracheno, e quindi è un terminale che non funziona. Il progetto della Turchia era di fare il secondo prezzo del petrolio dopo Rotterdam, e quindi anche lì di controllare o comunque riuscire a influire sul mercato petrolifero in maniera diversa, perché ovviamente dopo il 91 questo terminale petrolifero, non dico che non sia utilizzato, però è speso circa il 12% della sua efficacia, della sua potenzialità. Quindi il progetto talibano, anche perché tenendo in considerazione il fatto che dopo 20 anni di guerra una popolazione è talmente stremata, e non è un caso che i talibani abbiano la bandiera bianca. All'inizio della loro offensiva i talibani avevano la bandiera bianca, perché la bandiera bianca veniva riconosciuta come veniamo in pace, e quindi molte postazioni del sud o di signori della guerra del sud sono state prese con la parola d'ordine: basta guerra, pacificazione, siamo fratelli, siamo tutti così, costruiamo un nuovo governo di buoni musulmani, e l'argomento si chiude lì. E dopo, quando si arriva a Kabul, che ci si scontra con Massoud e con gli altri, che i problemi cominciano a nascere, e che la parola passa alle armi che poi vengono fornite dall'ISI, che è l'Inter-Service Intelligence, e in definitiva dagli Stati Uniti. Quindi il progetto, però, e torno su quello che dicevo all'inizio, è un progetto che va avanti, ma gli Stati Uniti hanno tutti i segnali in moto per capire che hanno messo in moto qualche cosa che non riescono più a controllare. Perché dopo le ambasciate in Africa del 98, l'USS Cole o queste navi qua, la nave che è stata danneggiata con 17 morti, sono una cosa che si mette in moto e che la CIA non riesce più neanche a infiltrare. Perché in effetti infiltrare l'islamismo politico è atto difficilissimo. Quindi uno dei nodi che credo resti, ma resta a me come resta a tutti noi, è capire come mai, ci capiamo, nel senso, nella baldia del Cairo se tu non hai nient'altro e l'unica cosa che hai è questa comunità dei fratelli musulmani che ti dà una mano, posso ben capire come fai ad andare in Afghanistan a fare il volontario e in Cecenia a fare il volontario. È super identitario da un certo punto di vista. L'articolo che è uscito di Jean Baudrillard su Le Monde prendeva in considerazione anche questi aspetti. Nel senso, parlava dell'islamismo politico in quanto forma identitaria estrema.
Io ho una domanda da fare a Capisani e una considerazione invece relativamente alle cose dette dalla Stella sui Balcani. La domanda è quella più d'attualità e a mio avviso anche quella centrale nella situazione presente. Cioè, quali sono gli obiettivi reali, al di là della propaganda, dell'intervento americano, se sono obiettivi che si iscrivono nelle linee di fondo della politica estera della nuova amministrazione, o se sono obiettivi dettati dalla situazione apertasi con l'11 settembre. E terzo, se questi obiettivi sono realisticamente raggiungibili, perché questo è poi dal punto di vista della situazione complessiva quello che conta. Cioè, se l'intervento americano va a definire un nuovo quadro di rapporti nel Centrasia, oppure è un elemento di una situazione molto più aperta e di difficile risoluzione. Rispetto invece alla descrizione raccapricciante di Luca, a me, al di là della parte sugli interessi economici, gli assi eccetera, però la cosa che colpisce di più è il risultato umano dell'applicazione del principio nazionalitario in un quadro di politiche di potenza. Ecco, questo è quello che mi colpisce di più ed è quello che in qualche modo è più a noi vicino. È quello che porta come elemento di tragedia sulle prospettive future della gente, dei movimenti. Ecco, a questo riguardo c'è una domanda relativa, e cioè, essendo stata la situazione di guerra nei Balcani una situazione che ha avuto un investimento mediatico fortissimo, in cui sono stati veicolati vari miti identitari d'appartenenza, in cui è stato fatto un uso politico sempre molto selettivo del sangue, il sangue da condannare è quello prodotto dall'avversario del momento, eccetera. Ti chiederei una descrizione di alcuni casi simbolo a questo riguardo, e invece una tua valutazione, visto che poi il tuo libro, come dici sul testo, non è una storia dei Balcani, ma contiene storie di vita dei Balcani. Ecco, ti chiederei, chiaramente su un piano che è puramente di costituzione e di principio, dal punto di vista umano, di una possibilità di vita, di comunità, eccetera, qual è l'alternativa a un conflitto che non è certo destinato a chiudersi, non c'è la questione macedone, ma non si tratta credo solo della Macedonia.
Comincio perché sono le cose più lontane nel tempo, paradossalmente, quindi è meglio togliersi dai piedi. L'attualità urge. È difficile immaginare una situazione simbolo. Io, più che un racconto di una situazione simbolo, penserei a una prassi che io ho trovato insieme, non so come dire, agghiacciante, però così emblematica di quello che è stato il rapporto fra strategia politica, utilizzo strumentale dei miti identitari e delle relazioni antropologiche sul territorio e obiettivi invece determinati da precisissime volontà politiche ed economiche. Ed è la situazione della pulizia etnica, peraltro riuscitissima e poi per fortuna pare reversibile, della zona del Prijedor. Siamo nella Bosnia nord-occidentale, siamo tra 1991 e 92, accade una cosa che per noi è sconvolgente ma che in realtà è largamente prevista nei manuali di guerra a bassa intensità della Scuola delle Americhe, statunitense, che è stata applicata in Guatemala, che è stata applicata nel Chiapas, eccetera. Cioè il fenomeno della paramilitarizzazione. Avviene questo. Nel 1991, nei comuni che sono di interesse strategico per il nazionalismo serbo nella Bosnia del nord-ovest, in particolare nell'area di Prijedor, città mineraria fondamentale, di Banja Luka, di Kozarac,